il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. Una domenica in cui la Svizzera riflette su quel 39% di dazi imposti al nostro paese dagli Stati Uniti. C'è la stampa domenicale che ricostruisce la telefonata tra Karin Keller-Sutter e Donald Trump alla vigilia dell'annuncio. Ne emerge una discussione tesa, stroncata dal presidente statunitense che avrebbe chiesto nuove concessioni. C'è il responsabile dell'economia, Guy Parmelin, che rilascia una lunga intervista nonostante il Consiglio federale non si sia ancora riunito. Per il consigliere federale Parmelin occorre seguire la strategia dei negoziati e non quella delle minacce. E c'è già chi chiede di rivedere il contratto d'acquisto degli aerei da combattimento F-35 dagli Stati Uniti, come il consigliere nazionale del PLR Portman. Questa è anche la domenica in cui culmina in Vaticano il Giubileo dei Giovani, il primo di Papa Leone XIV. Faremo un bilancio anche a 25 anni dal Giubileo di Papa Giovanni Paolo II, che radunò oltre 2 milioni di persone. Per il calcio, nel pomeriggio, Lugano cerca la prima vittoria stagionale in casa del Sion. Allora, partiamo dalla ricostruzione della telefonata tra Donald Trump e Karin Keller-Sutter, quella del 31 luglio, quindi alla vigilia della comunicazione sui dazi al 39% per la Svizzera. È stata una telefonata andata molto male, almeno è quanto raccontano alcuni domenicali. Paolo Latorre, cosa raccontano?
Il Sonntagsblick parla di una telefonata disastrosa e cita una persona vicina a Karin Keller-Sutter che descrive gli eventi del 31 luglio. La telefonata è durata 35 minuti. Karin Keller-Sutter voleva discutere dell'accordo negoziato da tempo, un dazio del 10%. Trump però ha subito messo in chiaro che il dazio sarebbe stato più elevato, visto che il surplus commerciale della Svizzera è decisamente troppo alto. Keller-Sutter allora si è messa ad elencare con insistenza i suoi argomenti abituali, e cioè l'importanza della Svizzera come partner commerciale, e questo fino alla fine. E proprio di come si è conclusa la telefonata parla la Sonntagszeitung. La presidente della Confederazione per quasi mezz'ora ha spiegato a Trump i motivi del deficit così elevato, spiegazioni o prediche, come le descrive il domenicale, che hanno infastidito il presidente degli Stati Uniti, che le ha trovate pedanti. Karin Keller-Sutter ha fatto riferimento più volte alla accordo concluso dai negoziatori, finché alle 20:38, la telefonata è iniziata alle 20:10, Helen Budliger-Artieda, la segretaria di Stato dell'Economia, ha ricevuto un messaggio dalla cerchia di Trump in cui si diceva che sarebbe stato probabilmente meglio porre fine alla conversazione prima che degenerasse completamente, e 2 minuti dopo la telefonata era conclusa. Ed è così calato il sipario sul fiasco dei dazi, e questa potrebbe essere la peggiore sconfitta di Karin Keller-Sutter. Questo è quello che scrive il Sonntagsblick.
I domenicali sottolineano che, anche volendo, la presidente della Confederazione non avrebbe potuto offrire nulla a Trump senza una consultazione con il Consiglio federale o con il Parlamento.
La Sonntagszeitung in effetti si chiede se era necessario arrivare a questo. Karin Keller-Sutter, leggiamo, si è ingenuamente lanciata nei colloqui con Trump senza avere un piano B, senza avere alcuna idea di cosa avrebbe potuto offrirgli se le cose fossero andate male. Certo, come hai detto tu, non aveva alcun mandato del Consiglio federale, ma i critici sostengono che non sia questo il modo di affrontare i colloqui con Trump. Però vorrei segnalare l'editoriale del Sonntagsblick, che dice che non si può biasimare Keller-Sutter per gli sbalzi d'umore del presidente degli Stati Uniti. L'aspirante re, bugiardo, ingannatore, misogino, questo è quello che dice l'editoriale, sfrutta senza pietà la sua superiorità e trasforma il mondo nel suo campo da golf. Però Karin Keller-Sutter, prosegue l'editoriale, deve accettare l'accusa di aver ceduto a un'illusione. Credeva di poter domare Trump e se n'era anche vantata qualche tempo fa. E adesso vedremo quale sarà la strategia del Consiglio federale. Domani ci sarà una riunione straordinaria virtuale, dicono ancora i domenicali, e c'è ancora tempo fino al 7 agosto, giorno in cui entreranno in vigore i nuovi dazi.
Paola Latorre, qui in studio con me, grazie per questa tua lettura dei domenicali che ha permesso di ricostruire in retroscena di quanto successo tra Karin Keller-Sutter e Donald Trump alla vigilia del 1 agosto. Lo shock intanto per i dazi fissati al 39% da parte degli Stati Uniti è ancora grande, si attende ora un segnale da Berna, forse arriverà domani, il Consiglio federale appunto non si sarebbe ancora riunito. Nel frattempo, in modo anche inusuale, il ministro dell'economia Guy Parmelin, e qui mi rivolgo a Manuele Ferrari, si è concesso in una lunga intervista ai colleghi di RTS.
Sì, e Guy Parmelin ha iniziato col ricordare che il Consiglio federale è in contatto permanente. Riunioni, siano queste di persona o telefoniche, sono sempre possibili. Ha confermato che almeno fino a ieri sera un incontro a ranghi completi non c'è stato e il motivo è presto riassunto.
Per avere una riunione, il faut comprendre exactement de quoi il s'agit, quel a été le problème qui a fait que le président des États-Unis a pris cette décision.
Prima di riunirci dobbiamo capire esattamente cosa è successo, comprendere qual è il problema che ha spinto il presidente statunitense a prendere questa decisione. Con queste informazioni saremo in grado di stabilire i prossimi passi da compiere. I lavori, ha garantito Parmelin, stanno procedendo molto rapidamente. E alla domanda relativa al piano d'azione di Berna, il ministro dell'economia ha alzato gli scudi, se così si può dire.
Écoutez, je vais pas vous dévoiler la stratégie du Conseil fédéral parce que ça veut dire que si elle est sur la place publique qu'on a déjà perdu.
Non forniamo informazioni sulla strategia del Consiglio federale anche perché renderla pubblica avrebbe quale conseguenza la nostra sconfitta. In ogni caso, contatti con gli Stati Uniti sono stati mantenuti anche dopo la comunicazione ricevuta da Washington. E qui Guy Parmelin, come altri, ha ricordato che ancora vi sono alcuni giorni di tempo per trattare, prima dell'entrata in vigore, che dovrebbe essere il 7 agosto, dei dazi al 39%.
Manuele, ma in che modo e se si può dire che la Svizzera sia stata forse un po' ingenua nei confronti degli Stati Uniti?
La risposta che giunge dal consigliere federale è un no.
Non, je crois pas. Je crois que dans toute négociation, il y a des moments où ça fonctionne, des moments où ça fonctionne pas.
Un po' in tutte le negoziazioni si può avere successo, a volte invece no, e questo è uno di quei casi dove è andata male. L'accordo contenuto nella dichiarazione di intenti discusso con i ministri statunitensi era ritenuto buono da entrambe le parti, mancava solo la decisione a livello politico. Il risultato lo conosciamo, Trump ha ritenuto troppo squilibrato quanto negoziato.
E ici, manifestement, le président Trump a estimé le deal trop déséquilibré.
E anche all'osservazione che forse si sarebbero dovuti mostrare un po' più i muscoli, ad esempio con controdazi, Parmelin invita alla cautela.
No, écoutez, nous sommes 9 millions. Les États-Unis sont 341 millions. On peut faire les gros bras, comme vous dites, mais à la fin, le rôle du Conseil fédéral, c'est de trouver une solution constructive qui préserve les intérêts du pays.
Noi siamo 9 milioni, gli Stati Uniti 341. Si possono tentare azioni simili, ma il ruolo del Consiglio federale è trovare una soluzione costruttiva che preservi gli interessi del nostro paese. Concretamente, le aziende, i posti di lavoro, le famiglie, non da ultimo le entrate fiscali che ci permettono di garantire una sicurezza sociale.
E cosa può fare esattamente ora la Svizzera con gli Stati Uniti? Il consigliere federale Parmelin ha parlato di qualcosa che può essere, diciamo, sacrificabile, Emanuele.
L'impressione è che a Berna si sia ancora alla ricerca, che il tutto ruoti attorno alla questione del deficit commerciale sembra ormai essere chiaro.
Se vous regardez ce qui s'est passé avec d'autres pays, l'Unione Europea, par exemple, a promis d'acheter du gaz liquéfié, du LNG, la Suisse en importe aussi, c'est peut-être une piste pour citer un seul exemple.
Se guardiamo a quanto fatto da altri paesi, l'Unione Europea, ad esempio, ha promesso di comprare più gas liquido. Anche la Svizzera ne importa, magari è una via che possiamo battere anche noi. Oppure, ha aggiunto il ministro dell'economia, è possibile trovare il modo di fare degli investimenti supplementari negli Stati Uniti. Il problema è che al momento manca la base sulla quale poter costruire. Per quanto riguarda i prezzi dei medicinali, tema ripetutamente ricordato da Trump, il consigliere federale ha ricordato che v'è ancora tempo.
Nous sommes en contact régulièrement avec la pharma et d'autres départements aussi. Ces contacts naturellement vont se renforcer ces prochains jours.
Siamo in ogni caso in contatto con i rappresentanti del settore farmaceutico, contatti che nei prossimi giorni naturalmente si intensificheranno, ha concluso Guy Parmelin.
Il collega Emanuele Ferrari, la posizione del consigliere federale Parmelin dopo l'annuncio dei dazi imposti alla Svizzera dagli Stati Uniti. Sui rapporti tra Stati Uniti e Svizzera pesano anche le divergenze sul prezzo fissato per l'acquisto dei 36 aerei da combattimento F-35. Ne abbiamo già riferito. Gli Stati Uniti parlano di malinteso e sostengono che agli 1,3 miliardi di dollari approvati, tra l'altro in votazione popolare con una maggioranza risicata del 50,1%, vadano aggiunti altri 650 milioni. Ora, alla luce dell'annuncio della stangata dei dazi, i caccia F-35 sono tornati a essere una questione politica. Lo sostiene il consigliere nazionale zurighese Hans-Peter Portmann del PLR, che chiede di rivedere il contratto d'acquisto con gli Stati Uniti. A tal fine Portmann ha presentato una mozione alla Commissione Affari Esteri del Consiglio nazionale. Nella notte in Russia è stata colpita la città di Sochi. Qui droni ucraini hanno causato l'incendio di un grosso deposito di carburante che nelle ultime ore, nella notte, ha impegnato quasi 130 pompieri. A causa dell'attacco è stato brevemente sospeso anche il traffico aereo da e per la città di Sochi, conosciuta per aver ospitato i Giochi Olimpici del 2014. Kiev non ha commentato questo episodio, ma aveva avvertito Mosca che avrebbe risposto ai suoi attacchi, che sono diventati più numerosi nelle ultime settimane, intensificando la sua offensiva contro il territorio russo. Dopo 5 giorni di pellegrinaggi, in Vaticano si conclude il Giubileo dei Giovani.
Buongiorno a tutti! Buona domenica! We will shortly begin the greatest celebration that Christ left us, his very presence in the Eucharist. God bless you all, and may this be a truly memorable occasion for each and every one of us. Buona celebrazione tutti!
Queste le prime parole di saluto pronunciate dal Papa poco fuori città, a Tor Vergata, in questa giornata che commentiamo con Paolo Rodari, nostro giornalista esperto di religioni, che sta tornando da Roma proprio ora. Allora Paolo, sono passati 25 anni dal giubileo di Papa Giovanni Paolo II, che radunò oltre 2 milioni di persone. C'erano grandi attese anche quest'anno. Com'è andata?
Sì, c'erano 1 milione, forse più, di persone, quindi tantissimi ragazzi, nonostante siano passati 25 anni da Tor Vergata 2000, da quel raduno con Giovanni Paolo II, e nonostante siamo in un'epoca diversa, un'epoca dei social, dell'intelligenza artificiale, dove tutti possono accedere a tutto in qualsiasi momento, nonostante questo la piazza era piena di giovani giunti da ogni parte del mondo, probabilmente un numero anche oltre le aspettative. E hanno incontrato Papa Leone ieri sera, anche questa mattina per la messa, e hanno portato da tutto il mondo il loro calore, anche il loro entusiasmo per quello che hanno chiamato il Papa Nuovo, lo chiamano così. Hanno voluto incontrare Leone, lo chiamano con questo aggettivo il Papa Nuovo, e comunque tanto entusiasmo e tanta anche speranza anche nelle parole del Papa.
Beh, il Papa ha parlato ieri sera, si è rivolto ai giovani anche questa mattina. Quali sono stati i messaggi più importanti, Paolo?
Sì, principalmente due. Da una parte, appunto, un messaggio di speranza, cioè Papa Leone vede nei giovani la speranza per il futuro del mondo. Dall'altra parte, anche come sempre, il forte messaggio per la pace. Questa mattina ancora Leone ha ricordato i giovani di Gaza e dell'Ucraina. È chiaro che i conflitti che sono presenti nel mondo sono sul suo tavolo tutti i giorni, la diplomazia vaticana lavora per questi conflitti tutti i giorni. Recentemente gli è stato chiesto al Papa se voleva andare a Gaza, lui ha risposto di sì, però ci sono anche tanti altri conflitti, e quindi diciamo il pensiero del Papa anche nelle parole sia di ieri sera che di oggi sono state affinché il mondo possa in qualche modo arrivare alla pace, e i giovani rappresentano la speranza affinché questa cosa possa realizzarsi.
Paolo Rodari ha un bilancio su questo giubileo dei giovani. Nella Svizzera italiana ora, dove la statua dell'inventore del Bitcoin Satoshi Nakamoto, inaugurata a Lugano in ottobre dello scorso anno in occasione della manifestazione Lugano Plan B, e che si trovava alla foce del Cassarate, è stata gettata nel lago da un gruppo di ragazzini nella notte tra il 1 e il 2 agosto. Questa mattina i sommozzatori hanno recuperato i pezzi della scultura cultura dal fondale del lago. I dettagli con Christian Gilardoni.
È chiamata la statua che scompare perché, se guardata di lato, mostra una persona a gambe incrociate che lavora su un computer portatile, mentre guardata frontalmente diventa quasi trasparente. È un tributo al fondatore dei Bitcoin e ha richiesto 21 mesi di lavoro all'artista Valentina Picozzi per essere realizzata. A un gruppo di ragazzi sono bastati pochi secondi per staccarla dal suo piedistallo e scaraventarla nel lago dove si è frantumata contro il fondale. Roberto Torrente, comandante della Polizia Comunale di Lugano.
Durante la notte la statua è stata asportata dal suo piedistallo, noi siamo venuti a conoscenza di questo fatto e ci siamo attivati immediatamente tramite anche il sistema di videosorveglianza. Abbiamo potuto subito appurare come le cose erano andate e soprattutto che la statua era stata gettata nel lago. Grazie anche all'aiuto della Società Svizzera di Salvataggio Sezione Lugano, che la domenica è in servizio per la prevenzione sul lago, siamo riusciti a far intervenire i sommozzatori che hanno recuperato i pezzi della statua. Ora siamo al punto dell'inchiesta e quindi la magistratura valuterà poi le responsabilità a livello penale.
La statua ora è in 4 pezzi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa tra i siti che si occupano di cripto e l'artista che l'ha creata, pensando fosse stata rubata, offriva 0,1 bitcoin a chi avesse delle informazioni per recuperarla, quindi quasi 10.000 franchi.
Vi proponiamo infine un reportage dagli Stati Uniti. La rabbia contro il regime è il titolo scelto per il terzo weekend di proteste organizzato contro Donald Trump in oltre 200 centri degli Stati Uniti. Presidi, comizi, manifestazioni sia nelle grandi città che nelle comunità più rurali. Di molto inferiore la partecipazione rispetto alle precedenti proteste, complici il mese d'agosto, la meteo e le scuole chiuse, ma sono sempre di più nei distretti tradizionalmente conservatori gli elettori che non sono per nulla soddisfatti con quanto fatto fin qui dall'amministrazione. Il racconto è di Cristiano Valli.
Anaheim, sud di Los Angeles, contea di Orange, uno dei pochi distretti elettorali della California in cui Donald Trump ha vinto le elezioni, non solo coi tradizionali voti dei conservatori bianchi, moltissimi anche gli immigrati che hanno votato per il Partito Repubblicano. Ora sono in piazza, buyer remorse lo chiamano, pentiti dell'acquisto.
Desperate, terrified, there are people with mental health issues. There are people with panic attacks, anxiety attacks. They rather to die than go back.
La comunità ha paura, non lavora, non esce di casa. C'è chi ha problemi di salute mentale, attacchi di panico, di ansia. Ci sono famiglie distrutte, preferiscono morire che tornare nel proprio paese. Non abbiamo votato per tutto questo. Volevamo portassero via i criminali. Juanita è cittadina americana, i genitori non escono di casa da 2 mesi, sono terrorizzati, dice, documenti o meno, l'immigrazione non guarda in faccia a nessuno. I raid e le proteste sono scomparsi dai titoli dei media nazionali, non dalle strade, decine i negozi chiusi, gli eventi annullati. Qui nei weekend si vendeva cibo ad ogni angolo di strada, ora la scena dello street food non esiste più. Svaniti anche gli autolavaggi, tradizionali ritrovi della comunità latina dopo la messa della domenica. L'auto, una scusa per stare assieme, mangiare, rivedersi, tutto sparito. Non sono gli unici a farsi vedere in piazza. Le deportazioni, i dazi, l'inflazione, stanno peggio tutti nella contea di Orange.
What happened here? This situation is just totally, just blatantly not at all what they said it was. Buyer's remorse? I don't know. A little bit.
È completamente diverso da quello che hanno detto sarebbe stato. Pentito? Forse. Conosco chi ha perso l'intera forza lavoro. Dovranno chiudere. Inoltre tutto costa di più. Chi si occupa di costruzioni si arrangia, ma i ristoratori possono sopravvivere uno, due mesi forse.
I know of one landscaper that lost 9 or 10 of his the whole crew he had, and he's just totally out of business all of a sudden.
Non è gente abituata a protestare alle manifestazioni. Stanno ai bordi della strada, guardano i più giovani che sfilano, i canti, i cori. Un po' in disparte, ma hanno voluto essere qui.
The trucks aren't running, the boats aren't working, our hours are less.
I voted for Trump because he was a businessman. I voted for him because that's what I am. I'm a small business operator.
Nessuno fa le consegne, le barche sono ferme in porto, è tutto fermo. Formano una piccola fila di fronte al microfono, ognuno per dire la sua. Ho votato Trump perché è un imprenditore, è quello che sono anch'io. Non credo che Donald Trump abbia idea di cosa sta succedendo, di quel che ci sta facendo. Siamo senza lavoro. Dice: date lavoro agli americani, nessun americano vuol fare questo lavoro. Dice: sono illegali, ma non sono illegali, non scavalcano il muro al confine. Vengono qui, lavorano 6-7 mesi, tornano in Messico. Il 99% faceva così.
There's no Americans that apply for it.
No American's gonna do that job.
I do not have any Americans that wants to do this job.
They're not like the illegal people that are trying to sneak in.
They're not illegals. They don't climb over a wall. They come here, they work like 6-7 months, they go back home to Mexico, 99% of them.
E con questo è tutto. Grazie e buon pomeriggio.